Esaminiamo ora l'attività cospirativa mazziniana o attribuita a Giuseppe Mazzini fino al 1843-1844. L'attività continua anche oltre, ma dopo il 1843-44 il problema politico italiano sarà complicato dall'esistenza di una nuova proposta politica dei liberali moderati, i piemontesi Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Massimo D'Azeglio. Pertanto mi pare che questi anni fino al 1843 siano i più importanti per valutare risultati e limiti dell'azione mazziniana. Ricordiamo anzitutto che in vista dei moti nei ducati e nelle legazioni del febbraio-marzo del 1831, Mazzini da Lione aveva offerto la collaborazione propria e dei propri compagni ai bolognesi, che però l'avevano rifiutata. Dopo il fallimento dei moti del 1831, nasce la Giovine Italia e la sua struttura prevede una congrega centrale della Federazione della Giovine Italia, di cui fanno parte alcuni personaggi importanti del nostro Risorgimento: Carlo Bianco di Sant'Iorgas, il Melegari, che ritroveremo poi dotto costituzionalista in Piemonte, i Ruffini, amico fraterno di Mazzini. L'azione si svolge per cercare di penetrare in quelle aree in cui i mazziniani avevano dei contatti. A Genova, per esempio, la Genova dei Mazzini e dei Ruffini. E da lì l'organizzazione mazziniana penetra anche in Piemonte. Dalla Svizzera, dove si può fare azione politica, tende a penetrare in Lombardia. Da Livorno, dove a Mazzini si è unito il Guerrazzi, che sarà un importante scrittore, personaggio politico del Risorgimento, l'azione mazziniana penetra nella Toscana, nelle Romagne e nelle altre province pontificie. La situazione dello Stato Pontificio era affatto particolare. Infatti, le cinque maggiori potenze europee, Francia, Inghilterra, Austria, Prussia e Russia, avevano convenuto nel maggio del 1831 di inviare al nuovo pontefice Gregorio XVI un memorandum, invitandolo a riorganizzare più modernamente lo Stato Pontificio, la cui arretratezza era causa di continue rivolte. Proponeva dunque al Papa di promuovere le autonomie locali, di organizzare a Roma un organo consultivo delle province, la Consulta, di laicizzare l'amministrazione. In realtà Papa Gregorio XVI di questi consigli non ne fece nulla. Si ebbero quindi nuovamente a Bologna nelle Romagne dei disordini, per cui l'Austria nel gennaio 1832 fu obbligata a ritornare nello Stato Pontificio e a mantenerne una parziale occupazione fino al 1838. Contemporaneamente erano cadute le speranze, le ultime speranze dei patrioti del meridione nei confronti del nuovo re delle due Sicilie, Ferdinando II. In realtà Ferdinando II riuscì a trovare un accordo soltanto con i più arretrati, più moderati esponenti dell'antico regime murattiano. Effettivamente alcuni murattiani lo seguirono. Ma la politica conservatrice e reazionaria di Ferdinando II deluse i liberali democratici. Da qui tutta una serie di cospirazioni, attenzione, sono cospirazioni alle quali Mazzini è estraneo, tra il 1831 e il 1833, nel Regno delle Due Sicilie, negli Abruzzi, in Calabria, a Palermo. Un gruppo di mazziniani era effettivamente attivo negli Abruzzi, ma fu scoperto e represso nel 1833. Tuttavia, in questa fase storica e fino alla sfortunata spedizione di Sapri del 1857, Mazzini non pensò mai che il moto italiano dovesse partire dal meridione. Rivolse semmai le sue energie verso il regno sardo, anche perché i Mazziniani riuscirono a penetrare nell'esercito, specialmente ad Alessandria, e nel porto di Genova. Penetrare nel senso di svolgere un'attività clandestina, ma furono scoperti. Ci furono nel giugno del 1833 degli arresti che portarono a 12 condanne a morte eseguite, mentre due mazziniani genovesi, tra cui l'amico di Mazzini Jacopo Ruffini, si suicidarono. Lo stesso Mazzini fu condannato a morte in contumacia. Ci fu però un secondo tentativo mazziniano nei confronti del regno di Sardegna tra il 1833 e il 1834. Mazzini, che allontanato dalla Francia si era rifugiato a Ginevra nel 1833, preparò una spedizione che doveva invadere la Savoia, partendo dalla Francia e dalla Svizzera, con esuli polacchi e tedeschi ed esuli italiani. Alla guida era stato posto un antico generale napoleonico, il generale Ramorino, che però si rivelò completamente inadeguato. Alla fine, anche a causa di un intervento del governo austriaco che disarmò una parte degli insorti, alla spedizione dalla Savoia non parteciparono più di 200 uomini, tant'è vero che il Ramorino fu costretto a dichiarare lo scioglimento della spedizione il 3 febbraio del 1834. Di questa sfortunata spedizione mazziniana in Savoia doveva far parte anche un'insurrezione genovese. Il fallimento a Genova fu completo, ma dobbiamo ricordare che colui che avrebbe dovuto cercare di promuovere l'insurrezione fu il marinaio di Nizza Giuseppe Garibaldi, che apposta si era arruolato nella Marina Sarda, ma che il 4 febbraio 1834, giorno previsto per l'insurrezione, si ritrovò al porto di Genova senza compagni e quindi dovette fuggire e, come sappiamo, e ne riparleremo, dal 1835 lo ritroveremo nel Sud America. I tentativi di estensione dell'attività della giovine in Italia nel Lombardo-Veneto provocano nel 1835 dei processi. Lombardo-Veneto e Toscana, dove in realtà non si hanno, grazie a questa azione preventiva, insurrezioni. Ci sono invece, tra il 35 e il 37, agitazioni nello Stato Pontificio e a Napoli. Queste iniziative, attenti, non sono mazziniane, ma sono organizzate da carbonari e da altri settari che possono essere stati influenzati dalle idee mazziniane. A questo punto, e per 3 anni almeno, tra il 1837 e il 1840, l'attività della giovane Italia si interrompe. Mazzini in realtà in questi anni ha compiuto esperienze importanti. Si è trasferito appunto nel 1837 in Inghilterra, ha conosciuto intellettuali importanti come lo storico Carlyle, famiglie di grande importanza che avranno poi un ruolo nel nostro risorgimento e post-risorgimento come i Nathan. Soprattutto ha avuto occasione di riflettere sui problemi dell'industrializzazione. Teniamo presente che la rivoluzione industriale non arriva in Italia fino alla fine dell'Ottocento, e perciò l'operaio in Italia è essenzialmente un artigiano, mentre la rivoluzione industriale è già da molti decenni presente in Inghilterra. Quindi Mazzini, occupandosi degli immigranti italiani, occupandosi degli operai italiani in Inghilterra, intuisce intorno al 1840, e questa è un'importante novità del suo programma, l'esigenza di offrire agli operai un programma che tenga conto dei loro bisogni, senza rinunciare tuttavia alla priorità del programma nazionale nella politica mazziniana. Mazzini organizza una scuola serale per giovani italiani e soprattutto realizza all'interno della Giovane Italia una unione degli operai italiani. Non a caso, a partire dal 1849 e poi dagli anni 60 dell'Ottocento, i mazziniani avranno un ruolo importante nelle prime società operaie, le società operaie di mutuo soccorso. Contemporaneamente a questa riorganizzazione della Giovine Italia verso gli operai si ha anche una riorganizzazione dell'attività insurrezionale. Però Mazzini deve rilasciare i contatti. E con chi riesce a stabilire dei contatti? Anzitutto c'è la presenza di Garibaldi del Sud America. Garibaldi in Sud America dal 1835, dove si batte per alcune repubbliche, il Rio Grande do Sol in Brasile e poi l'Uruguay. La cosa importante ai fini della Giovine Italia è che la Giovine Italia è presente a Montevideo con Giovan Battista Cuneo, che riesce a guidare politicamente l'azione garibaldina e soprattutto riesce con le sue corrispondenze dal Sud America a ravvivare il mito del valore di questi italiani che si battono per la libertà nel Sud America e a creare quindi un mito di Garibaldi, per cui Garibaldi, quando arriverà in Italia nel 1848, sarà un uomo famoso, benché fino a quel momento in realtà avesse condotto solo modeste azioni di guerriglia, con al massimo 200 uomini ai suoi ordini. Si serve inoltre Mazzini di quegli esuli italiani che negli anni 30 avevano combattuto per la libertà e la Costituzione in Portogallo e in Spagna. Due paesi, Portogallo e Spagna, in cui le istituzioni liberali erano fragili e minacciate, e alcuni esuli italiani avevano combattuto lì, il piemontese Durando, i modenesi Cialdini e Fabrizi, che ritroveremo. Altri che aderirono al programma mazziniano furono due ufficiali della flotta austriaca veneziani, i fratelli Bandiera, che aderiscono nel 1842. Tuttavia, ripeto, molto più numerose sono le iniziative autonome rispetto a Mazzini. Per esempio, il Fabrizi, che si era stabilito nella Malta degli inglesi, ha un programma pienamente autonomo rispetto a Mazzini e ritiene che la rivoluzione debba partire dalle due Sicilie e dallo Stato Pontificio. Ci saranno insurrezioni in questi anni, nel 1837 in Sicilia, a Cosenza nel 1837, all'Aquila nel 1841. Ci sarà finalmente un'ampia iniziativa del Fabrizi nel 1843 che darà luogo ad agitazioni soprattutto nelle Romagne e verrà duramente repressa, portando a 7 esecuzioni capitali. Mazzini è estraneo a queste iniziative. Ed un'altra che si mette in moto in quest'anno la sconsiglia caldamente. È la spedizione dei fratelli Bandiera, che erano sì mazziniani, ma decisero di muoversi autonomamente, incuranti dei consigli di Mazzini e dei consigli di Fabrizio. La spedizione dei fratelli Bandiera avrà luogo in Calabria nel giugno-luglio del 1844, il primo di questi grandi tentativi rivoluzionari nel sud che fallisce. Il secondo, ricordo, sarà la spedizione di Sapri del Pisacane nel 1857, mentre per una serie di circostanze storiche avrà un pieno successo la spedizione del 1860 di Garibaldi in Sicilia. Ci saranno poi altri moti prima del 48, e in particolare dovremo occuparci dei moti di Rimini del 1845, ma ormai a quell'epoca esiste anche in alternativa al programma mazziniano un programma liberale moderato, e questo cambierà in parte il corso degli eventi e le valutazioni dell'opinione pubblica. Tracciando ora un bilancio di queste iniziative, vediamo, ho cercato di mettere in rilievo, che solo alcune sono provenienti dal Mazzini. Tuttavia, se ci mettiamo nell'ottica delle pulizie dell'epoca, era molto facile invece credere che Mazzini tenesse i fili di tutto. Inoltre, è indubbio che il programma mazziniano, un programma che aveva una sua chiarezza, una sua coerenza, aveva una tale incidenza politica che, per esempio, il principe di Metternich non ebbe difficoltà nel riconoscerne subito l'estrema pericolosità per l'Austria.